agitanti, gente diversamente agile che muove mente, corpo e spirito. Una trasmissione a cura di Giulia Riva.
Agitanti del mio cuore, buonasera, buonasera da Giulia Riva, 23 giugno 2024, buon inizio d'estate e benvenuti alla puntata numero 20 del magazine paralimpico per gente che muove mente, corpo e spirito. Segue il nostro viaggio verso Parigi 2024 e questa sera andiamo a scoprire un'altra delle discipline in gara in cui l'Italia si è qualificata. Andiamo a fare il Robin Hood, andiamo a scoprire il tiro con l'arco. La nostra ospite di oggi è un'atleta poliedrica, la sua prima paralimpiade è stata Atene 2004 in acqua con stile libero e farfalla. Torino 2006, è uscita dall'acqua, si è data allo sci e si è messa al collo due medaglie paralimpiche, un argento nello slalom speciale e un bronzo nello slalom gigante. A Parigi 2024 è fresca di qualificazione, però in tiro con l'arco, appunto, lei è Daila Dameno e andiamo a scoprire la sua storia.
Chi è Daila Dameno? Che bella domanda. Daila Dameno è innanzitutto una sportiva, una donna sportiva che ha sempre praticato lo sport dall'alba dei tempi dei miei anni, perché non sono così giovane, sono del 68, però io già sin da bambina praticavo sport, quindi lo sport è sempre stato un po' il filone della mia vita. Lo sport me l'ha inculcato il mio papà, che purtroppo non c'è più dal 2004, perché lo sport ti segna la vita, lo sport è competizione, lo sport è sconfitta, lo sport è rialzarsi dopo la sconfitta ed essere vittoriosa, lo sport sono sacrifici, lo sport è confrontarsi con gli altri, lo sport è un po' tutto. Io lo chiamo la cosa dai mille colori, dove ogni colore ha la sua sfaccettatura e le sue dinamiche per raggiungere gli obiettivi che ti poni. In base agli obiettivi che uno si pone fa determinati percorsi per. Io mi sono sempre posta degli obiettivi molto alti. Quando ho conosciuto il mio allenatore di tiro con l'arco, mi ha detto: ma tu cosa vuoi fare col tiro con l'arco? Ah, io voglio andare alle Olimpiadi. Non mi metto neanche a fare tiro con l'arco. Questo è nato perché 3 anni fa più o meno io ho iniziato a tirare, era ottobre mi sembra, la prima gara ai campionati italiani li ho fatti a luglio del 2022, quindi dopo il Covid. E niente, è nato così perché io ero insofferente, perché ero a casa, mi mancava qualcosa, mi sentivo, c'era un pezzo di me che mancava, no? Perché poi mi ero dedicata alla famiglia dopo le Paralimpiadi anche di Vancouver del 2010, che sono state le ultime che ho fatto, però mi mancava qualcosa. E allora cosa puoi fare a 54 anni? Non è che puoi andare a correre, non è che puoi fare degli sport dove ci vuole potenza, forza, anche perché il recupero di un corpo di una determinata età è diverso sicuramente, cioè riconoscere il proprio limite, no? Secondo me sei già a metà dell'opera, quindi a 54 anni, 53 anni dici: ma cosa posso fare? Io lavoravo in una scuola all'epoca e c'era un ragazzino che faceva tiro con l'arco e mi è venuto in mente, ho detto: ma perché facciamo tiro con l'arco? Tanto cosa vuoi che sia tiro con l'arco? Mica vuoi far fatica, sei lì, tiri con l'arco, sei seduta, sei ferma. E invece mi sbagliavo completamente, perché intanto ha una fisicità anche il tiro con l'arco. È chiaro che non è una fisicità esplosiva come lo può essere il nuoto, come lo può essere lo sci, ma è una fisicità dove tu apri un arco di un tot di peso, dove tu tiri tutti i giorni 200 frecce aprendo l'arco e tirando 43 libbre, che sono più o meno 25 kg, quindi moltiplicali per le frecce che ti ho appena detto, insomma vai a tirare un sacco di peso. Ma è soprattutto, una volta che tu hai imparato la tecnica, è un lavoro di testa, è un'introspezione di te stessa, come nel nuoto poi, perché alla fine tu sei nell'acqua, non senti più i rumori, vedi solo la riga blu sott'acqua, come se stessi nella tua bolla e tutto sparisce, no? Quindi vai a cercare la miglior prestazione, ma sfruttando le potenzialità della mente, del respiro e di tutto quello che c'è all'interno di te. Tant'è vero che noi facciamo le gare, fuori c'è il tifo, però tu dentro non senti niente, no? La cosiddetta bolla, e di conseguenza riesci a fare il tiro migliore, perché riuscendoti a isolare comunque da tutti quei pensieri intrusivi che entrano nella tua testa, ma che non sono solo le persone che tifano, ma anche te, perché il peggior nemico del tiro con l'arco è l'arciere, perché l'arciere pensa adesso faccio il 10, adesso vado in mira, adesso faccio questo, adesso faccio l'altro, e se tu pensi di fare 10 facendo tutti questi pensieri non lo farai mai. Tu devi andare su, sei consapevole di poter tirare bene perché lo sei, lo vedi dai risultati, vai su, miri e tiri. È la cosa più bella che ci possa essere. La freccia deve essere il prolungamento del tuo braccio, e quando la scocchi tu sai già dove la freccia è andata, che vada bene o che vada male, tu lo sai, perché proprio la consapevolezza di cui parlavo prima, no? Tu sai già se è una freccia che hai sganciato male o se è una freccia che è andata nel 10. E questo è diventata la mia passione. Io l'arco me lo porto dappertutto, dove posso andare a tirare tiro, anche a casa c'ho un paglione, tiro a 5 metri dove faccio della tecnica. Questo è un po' quello che è diventato la mia vita, insomma.
Tantissimi atleti in questo periodo ci stanno raccontando che dopo aver vissuto Tokyo, insomma, è stata sicuramente un'emozione grande, ma si è sentito molto il silenzio, quindi la mancanza di pubblico. Per te il pubblico è un di più? Qualcosa che ci vuole, che aiuta o ti distrae?
Sicuramente no, 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 assolutamente no. Il pubblico ci vuole perché comunque ti carica. Poi sei tu che devi saper gestire, no? Perché a volte noi atleti non riusciamo a gestirci l'ansia. Però io mi ricordo alle Olimpiadi di Torino che in quel momento io, quando scendevo tra i pali, non sentivo niente, ma quando poi ho visto i video e sentivo il pubblico che inneggiava il mio nome, mi sono venuti quei momenti, l'ho sentito, cavolo, quindi poi giocavamo in casa, era tutto bellissimo. No, no, il pubblico assolutamente ci vuole.
Cosa c'è da sapere del tiro con l'arco paralimpico per capire una gara? Cosa cambia rispetto a un tiro con l'arco di persone in piedi?
No, assolutamente nulla. Le stesse gare, a differenza forse della squadra che loro hanno tra elementi, noi ne abbiamo due, quindi non cambia assolutamente nulla. C'è la qualificazione dove tiri 6 frecce per 36 vole nella prima parte, idem nella seconda, quindi in totale sono 72. In base alla ranking di questa gara iniziano gli scontri, quindi il più forte va a gareggiare con l'ultimo della classifica che si è formata della qualificazione, e sono scontri dove tu tiri 3 frecce per 5 volè. Non cambia assolutamente niente, le regole sono le stesse, hai un tempo che è uguale a quello dei normodotati, né più né meno. L'unica differenza che c'è è che loro, noi abbiamo due tipi di archi, l'arco olimpico che è quello, l'arco, quello nudo e crudo come lo vedi col mirino, e poi c'è il compound che invece quello è meccanico e ha le cam dove scorre la corda mentre tu tiri l'arco. Ecco, loro i normodotati non, nelle Olimpiadi non c'è questa, chiamiamola, disciplina, mentre loro hanno invece le gare di doppio, quindi doppio femminile 3 donne e doppio maschile 3 uomini, invece noi non ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo nei mondiali ma non nelle Olimpiadi. I ciechi nelle Paralimpiadi non sono ancora annoverati nel tiro con l'arco, mentre nei mondiali, negli europei, negli italiani sì.
L'aspetto più faticoso del tiro con l'arco?
La testa. la concentrazione. Tu devi tirare 72 frecce, sono gare che durano più o meno un'ora e mezza, due ore, perché tu tiri 6 frecce, poi bisogna andare a prenderle, cioè a 50 metri, bisogna segnare i punti, devono tornare, l'arbitro deve dare il via e tu ritiri le altre frecce, così per 72 frecce. Quindi la concentrazione, restare sempre sul pezzo, lì è una questione di abitudine, di avere una mente allenata, che in quei momenti non ti deve entrare nessun pensiero, oddio, ho sbagliato, ho fatto, tanto le frecce che sono andate, non ci puoi fare più niente.
Dicevamo che sei fresca, freschissima di qualificazione, da Parigi cosa ti aspetti?
Da Parigi non aspetto niente, io vado là, voglio tirare bene, voglio fare la mia gara, sarà una gara come tante altre e quello che viene, viene. Io penso che dopo 2 anni che tiro la mia medaglia l'ho già vinta, perché andare dopo 2 anni a un'Olimpiade ho già vinto una medaglia. Poi quello che viene va bene tutto, non mi aspetto nulla. Se poi ci saranno le sconfitte accetteremo anche quelle, impareremo, tanto poi c'è anche Los Angeles, quindi andremo avanti, non è che ci fermiamo qua.
Ah, quindi la prospettiva è lunga.
Sì, assolutamente, non ci fermiamo di sicuro.
Cosa fai prima di una gara?
Sto lavorando con una mental coach, Sara, mi ha fatto delle registrazioni con la sua voce che si chiamano imagining, e quindi prima di una gara mi immergo in queste imagining che mi rilassano, che mi distolgono l'attenzione dalla gara, che mi aiutano ad entrare in me stessa e a concentrarmi, un po' come gli apneisti, no? Che col respiro entrano nella loro dimensione. Noi un po' siamo un po' uguali, un po' simili, insomma, entri nella tua dimensione, entri nel tuo mondo e tutto il resto lo lasci fuori, capito?
C'è qualcosa del tiro con l'arco che vorresti esistesse anche al di fuori delle gare, o che magari tu ti porti al di fuori delle gare?
Che mi porto fuori dalle gare è la concentrazione, l'attenzione alle cose che fai, i comportamenti, perché comunque sulla linea di tiro non puoi parlare, devi stare concentrata, quindi anche a casa a volte fai le cose, sei concentrata, cerchi comunque di mantenere un certo tipo di livello di attenzione verso le persone, verso, insomma, questo ti porti fuori da una gara di tiro con l'arco, anche perché altro dovresti tirare le frecce, non è bello tirare le frecce quando sei a casa, potresti colpire qualcuno.
C'è una gara a cui tieni di più?
La prima, quella che ho fatto a Lanciano, il campionato italiano, sono andata a scontrarmi con la neo campionessa europea, che adesso è la mia compagna di squadra, ed è stata la gara più bella perché non avevo la concezione di quello che stavo facendo. Io ero lì, tiravo, mi stavo divertendo come una matta, ed è stata proprio per quello la gara più bella, perché comunque lo sport, qualsiasi esso sia, se non c'è il divertimento non lo fare più. Io ho fatto il nuoto e poi ho cambiato, ma perché? Perché avevo dato tutto al nuoto, il nuoto aveva dato tutto a me, idem per lo sci. Io avevo dato tutto allo sci, lo sci aveva dato tutto a me. Adesso l'arco, e l'arco è una cosa nuova, ancora tutta da scoprire. Però quella è stata la gara più bella, perché è stata l'incoscienza della prima gara. Che tu vai, non hai nulla da perdere, quindi ti butti nella mischia e dici vada come vada.
Ci hai accennato al fatto che, insomma, la disabilità è entrata a far parte della tua vita con un incidente. Secondo te ha senso parlare di una Daila prima e di una Daila dopo?
Daila è sempre la stessa, quindi il carattere è quello, così ero prima, così sono adesso. Cambiano, secondo me, le dinamiche con cui vivi. Prima davi tante cose per scontato, mentre adesso un sorriso, un abbraccio, un bacio, un aiuto, quelle piccole cose, quelle gocce che chiamava Maria Teresa di Calcutta, no? Che formano un oceano. Secondo me questo cambia, cambiano i tuoi parametri verso le persone, perché comunque tu sei in carrozzina e ti possono vedere come una persona, non ti possono, ti vedono, non tutti fortunatamente, diversa, e allora ti dicono ma poverina, e io gli rispondo ma poverina di cosa? Ma io sto benissimo, cioè al di là che io non cammino, io non ho niente, non ho la febbre, non ho nulla, sto bene. Cioè, faccio tutto, ho un compagno, ho i miei gatti, i miei cani, il mio cane, una casa, come tutte le persone del mondo. Con tutti i pregi e i difetti che potevo avere prima, ce li ho ancora adesso, che sono cambiati in quello, capito?
Hai un motto?
Se ci dovessi pensare adesso è vai e divertiti, sempre comunque, vivi giorno per giorno.
C'è qualcosa che ti fa paura?
Il mondo che lasciamo, l'abbiamo trattato proprio male, questo mi fa tanta paura. Io non ho figli purtroppo, ma ho due cuginette che per me sono come se fossero delle nipotine. E in che mondo li lasciamo? Non siamo stati capaci di costruire, secondo me, un bel mondo come i nostri genitori avevano costruito per noi.
L'avversario più temibile?
Me stessa. Giorno mica di Daila.
Un consiglio che vorresti dare a qualcuno che magari è incuriosito dall'arco ma fatica ad avvicinarsi?
Provarlo perché anch'io non credevo così tanto in uno sport che alla fine diciamo, c'erano 72 frecce, sono un po' pallose da tirare tutto, però poi ci sono gli scontri che sono belli, è un po' una battaglia, una freccia io, una freccia tu, chi fa più punteggio, è come il cibo, no? Andiamo in un paese straniero, ah no, io non l'assaggio il cibo straniero perché in Italia si mangia troppo bene, però secondo me non è giusto, tu lo provi e poi dici se ok, mi piace o non mi piace.
Di tutta la tua carriera agonistica, la vittoria a cui tieni di più?
Slalom gigante, perché la medaglia di bronzo nello slalom gigante è una disciplina che non mi piace, non mi è mai piaciuta. Io amavo o la velocità o la tecnica, cioè gli antipodi proprio, no? Quindi o la velocità veloce, discesa libera, però poi non l'ho fatta perché avevo paura, mi ero fatta male un po' di tempo prima, quindi poi abbiamo deciso di non farla per non andare a pregiudicare comunque le gare più tecniche. O se no, mi piaceva lo slalom speciale, sapevo comunque di essere forte nel slalom speciale. Il gigante non me l'aspettavo proprio ed è più bello perché è la medaglia che ho dedicato al mio papà e quindi perché se l'è meritata lui molto più di me.
Perché?
Perché lui era la persona che faceva sport, lui è quello che mi ha insegnato quello che io adesso ho trasformato nella mia vita, insomma.
In chiusura ti chiedo se c'è una canzone che ti motiva o che ti piace particolarmente e che vuoi condividere con noi.
Canzoni particolari no, non ne ho, però mi piace ascoltare il rock e quindi quando mettono su nei momenti di pausa il rock, che possono essere, che ne so, i Metallica, i Queen, Iron Maiden, John Bon Jovi, Bruce Springsteen, io sono contenta perché io le so, le conosco e le canto, però no, una canzone in particolare no, mi piace tutta la musica come mi piace tutto lo sport.
E allora grazie, grazie mille a Daila D'Ameno per essere stata con noi. In bocca al lupo a lei per Parigi 2024. E noi approfittiamo della sua passione per il rock per prenderci una pausa con questa canzone dei Metallica molto, molto notturna.
Mind for a different view, and nothing.
nothing else matters. Never care for what they do. Never care for what they know. But I know so close, no matter how far.
Metallica, noi ci spostiamo decisamente da Milano e andiamo sul confine tra la Cina e il Nepal, perché questa sera con la rubrica Agitanti che furono, Andrea Prandini ci vuole portare a 8000 sul Monte Everest. Rubrica che forse per una sera sarebbe più opportuno chiamare Agitanti che stanno ancora facendo la storia.
Sì, allora, visto che è arrivato il primo vero caldo estivo, allora noi ce ne andiamo dove fa un po' più fresco, appunto sulla cima dell'Everest, dove adesso ci sono quei 30 o 40 gradi in meno rispetto a quanto segna il termometro qui a Radio Popolare a Milano. Adesso infatti sulla cima dell'Everest dovrebbero fare circa 15 gradi sotto lo zero e si dovrebbe anche incontrare piuttosto poca gente, visto che sta iniziando la stagione dei monsoni. Infatti la maggior parte dei 300-400 scalatori che ogni anno prova ad arrivare in cima al mondo affronta la salita a maggio, quando il meteo tende ancora al sereno, ma allo stesso tempo comincia a fare un relativo caldo. Ed è stato infatti nel maggio di 23 anni fa, nel 2001, che arrivò su quella vetta Eric Wayne Mayer, alpinista e scrittore statunitense, che è stato il primo alpinista cieco a raggiungere la cima dell'Everest. Non solo. Se ormai le persone arrivate alla sommità della montagna più alta del mondo sono oltre 5000, molte meno sono coloro che possono dire di essersi seduti in cima a ogni continente. Soltanto 400 persone al mondo, infatti, possono dire di aver conquistato le 7 vette, le montagne più alte di ogni continente. E fra queste c'è anche lui, Eric Wayne Mayer, anche qui primo non vedente ad avercela fatta. Per la cronaca, le sette vette sono il Monte Everest per l'Asia, l'Aconcagua in Argentina per il Sud America, il Denali in Alaska per il Nord America, il Kilimanjaro in Tanzania per l'Africa, il Vinson per l'Antartide, il nostro Monte Bianco o l'Elbrus nel Caucaso per l'Europa e infine il Puncak Jaya in Indonesia per l'Oceania. La salita all'Everest è stata preparata da Wayne Meyer in 2 anni, dove si è allenato correndo in collina e, racconta, sfogandosi la caviglia 12 volte. La salita è stata affrontata con un team di 21 persone, di cui 19 sono arrivate fin sulla cima, mentre 2 hanno aspettato poco più sotto. Incordata Wayne Meyer capiva dove muoversi tenendo le estremità di corde legate al compagno che lo precedeva, seguendo il rumore degli scarponi sulla neve o il suono di 2 sassi sbattuti tra loro da un suo compagno. Per la sua impresa finì sulla copertina del Time e ne ha scritto un libro, pubblicato anche in Italia col titolo In vetta occhi chiusi, oltre ad aver ispirato il film In cima al mondo. Nel libro scrive: «Mi piacciono le sensazioni spirituali che ti danno le montagne, i suoni, la vastità degli spazi aperti. C'è una domanda che non sopporto. Perché fai l'alpinista se poi non puoi vedere il panorama? Io rispondo che nessuno scala le montagne per la vista. Nessuno soffre come un cane per vedere il panorama. La vera bellezza di conquistare la vetta di una montagna è quando sei appeso in cordata, quando le stai sul fianco, di certo non arrivato in cima». A differenza dei soliti protagonisti della nostra rubrica, Eric Weinmeier è ancora tra noi, impegnato in nuove imprese, tra cui nel 2015 la scalata della Nostrana Marmolada, e con la sua ONG No Barriers, con programmi per veterani disabili, caregivers e adolescenti. Oltre a lui, altri agitanti sono arrivati sul tetto del mondo. L'austriaco Andy Holzer, nel 2017, è stato il secondo, e finora ultimo, cieco a completare la scalata. Tom Whittaker, un piede amputato per un incidente d'auto, nel 1998 è stato il primo disabile in generale a riuscirci. Segnaliamo anche i successi di gente che non so pronunciare, come Sudarshan Gautam, che vi arrivò senza braccia, Mark Inglis e Eri Budamagar, che vi arrivarono senza gambe, il primo amputato sotto al ginocchio e il secondo sopra, Paul Okey, che vi arrivò con un braccio solo, e Arunima Shina, che vi arrivò con una gamba sola.
Grazie ad Andrea Prandini per averci portato ad alta quota. Tempo scaduto anche per oggi. Io vi ricordo che potete rimanere in contatto con me scrivendo ad agitanti@radiopopolare.it. Electricity in the room tonight, born from fire, sparks flying from the sun. Buona serata e mi raccomando, agitate, agitatevi e mettete in movimento quello che vi sta intorno. Ciao! Beating in my chest, if you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you fail and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. We are the people we've been waiting for. Out of the ruins of hate and war. Army of lovers never seen before. We are the people we've been waiting for. We are the people of the open hand. The streets of Dublin to Nasserdam. We'll build. Heart that hurts is a heart that works from a broken place. That's where